Paolo aveva appena riassunto la consegna del comportamento secondo la fede nel Signore Gesù in quel ricorda di ed elenca una serie di esortazioni. Il riassunto è: ricorda di essere mansueti mostrando ogni mitezza verso tutti gli uomini. E il versetto che precede immediatamente quello che abbiamo letto e si collega. Allora, quell'essere mansueti, che qui è tradotto così, ma nel Vangelo invece di essere tradotto con il termine mansueto è tradotto con il termine mite. E se andate al passo di Matteo 11:29 lì trovate: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quella mitezza di cui ci si fa comandamento deriva dal fatto di aver accolto Gesù e di vivere secondo il suo modo di vivere, che si riassume appunto nella mitezza. Il mite è colui che non devia dallo scopo né a destra né a sinistra. Cioè, se lo scopo è quello di mostrare l'amore del Padre per tutti, questo persegue e non si fa tirare né a destra né a sinistra, non cambia mai. Il mite è definito in rapporto allo scopo. Poi Paolo dà la ragione di questo, tra virgolette, no comando, e riprende quello che abbiamo detto ieri, specificando. Ieri si diceva: è apparsa la grazia di Dio. Qui dice: apparvero la bontà di Dio e l'amore e il suo amore per gli uomini. Per dire bontà di Dio, il greco usa un'espressione che è caratteristica, non dice semplicemente bontà, come in greco non ci sono vari termini per dire buono o bontà, quello più comune è agathos, no? Invece qui usa un altro termine, che è quello che ricorre nell'inno alla carità di San Paolo, che noi possiamo leggere nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 4, quando si dice che la carità, il primo termine non me lo ricordo più, ma il secondo è: la carità è benevola. Quel benevola è lo stesso termine che qui viene tradotto con bontà. Vuol dire, non è un atteggiamento in generale, è la dinamica di bene che non cessa mai di produrre bene qualsiasi cosa succeda. Quando si dice bontà di Dio, vuol dire la bontà è quella benevolenza così profonda che non viene mai piegata da niente e da nessuno pur di esprimersi. Allora, apparvero la bontà di Dio, è sempre riferito al figlio di Dio che si fa uomo, come Gesù vive la sua umanità, è l'espressione di questa corrente, ispirazione di bontà di Dio che non viene mai meno. Questo è questo il valore. E poi dice il suo amore per gli uomini, che in greco sarebbe no filantropia, che adesso ha assunto un altro significato. Ma quando parla di amore per gli uomini non allude semplicemente al sentire, ma all'agire. Noi di un uomo possiamo vedere la bontà non perché lo dice, ma perché lo vediamo espressa nel suo agire. Allora, apparvero la bontà e l'amore, lo vediamo nell'agire di Dio, che se ci invia il Figlio è in assoluto la testimonianza più splendente, più decisiva del fatto che questa dinamica di bene per noi è totale. Da questo scaturisce quel essere salvati per la sua misericordia e non in ragione delle nostre opere di giustizia, no? Non si merita la salvezza. La salvezza è donata. Quello che forse noi dimentichiamo è che questa percezione o definizione di salvezza in termini di misericordia è la ragione ultima, inequivocabile, della solidarietà tra gli uomini. Gli uomini sono differenti uno dall'altro, nel bene e nel male, ma sono accomunati da questa unica cosa: tutti sono salvati per misericordia. Questo fatto non solo giustifica, ma promuove la solidarietà tra gli uomini. Per cui, per esempio, quando il Vangelo dice non giudicate, la ragione ultima è questa. Nessuno si ritenga superiore a, la ragione ultima è questa. Tenete gli altri, quando parlano di non cercate il vostro interesse, ma l'interesse anche degli altri, la ragione ultima è questa. È questo principio di solidarietà, perché tutti siamo salvati per misericordia, non per le nostre opere. Poi specifica che questa misericordia diventa per noi percepibile perché è effuso su di noi lo Spirito di Gesù. Prima di ascendere al cielo, nel racconto di Luca, si dice che Gesù dà il suo Spirito. Lo Spirito che Gesù dona, che è il suo, quello di cui lui è ripieno, quello che l'ha portato sulla croce, è quello che ci fa vivere non semplicemente secondo Cristo, come se Cristo fosse un modello, ma noi guardiamo a lui e cerchiamo di comportarci come si è comportato lui. Non questo, ma in Cristo. Lo Spirito è quello che ci fa vivere in Gesù. Ricordate nel capitolo 15 di Giovanni l'immagine, la vite ai tralci. Anche qui forse quello che non cogliamo è che quando diciamo di credere in Gesù, spesso dimentichiamo che credere in Gesù non vuol dire credo che quell'uomo che vedo è il figlio di Dio, che è il Salvatore, ma come lui è stato inviato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre a tutti e riunire tutti in un'unica famiglia, credere in Gesù significa essere trascinati e accettare di essere trascinati in questo invio al mondo per mostrare la grandezza dell'amore del Padre e operare nel senso di riunire tutti, non separarsi da nessuno, pur di formare l'unica famiglia di Dio. Quindi credere in Gesù significa entrare in questa dinamica di rivelazione di Gesù al mondo. Questa è la nostra fede. E questo, come per Gesù, è ottenuto dall'azione dello Spirito Santo. Poi, come a conclusione, riassume il tutto con l'espressione diventare eredi della vita eterna, che non vuol dire solo che erediteremo la vita eterna, quando a conclusione della nostra vita potremo godere la comunione con Dio, ma è una realtà che è già immessa nel mondo, è già immessa nella storia. E in questo senso la vita eterna sottolinea la qualità specifica dell'amore di Dio. L'amore di Dio è tale che porta vita. Porta vita a quella qualità che non è più mortificabile da niente. Allora, l'essere eredi di vita eterna è partecipare di quell'amore di Dio per tutti, accolto, rimanendo in Gesù, in modo che qualsiasi cosa succede, qualsiasi cosa ci venga fatto, qualsiasi cosa il mondo, come dire, produce contro di noi, non ci sposta più. Questo sottolinea l'aggettivo eterno e sottolinea il sostantivo vita, e l'amore che dà vita. Difatti, anche in termini di dinamica umana, un amore è grande quando favorisce la vita dell'altro, non quando la prende, non quando la consuma, ma quando la favorisce. E questo favorire la vita è così assoluto che la nostra vita personale si giustifica nel fatto di favorire la vita di tutti. È l'unico modo per godere la vita eterna, non più mortificabile.